lettera ai Romani al capitolo 5, al versetto 17, e iniziamo così. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dillo per favore: io sono destinato a regnare. Ok, ora dillo credendoci un pochettino, dai. Io sono destinato a regnare con Cristo. Guardate che bello qui. Qua dice che prima della venuta di Cristo, cos'è che regnava? La morte. Ora tu ti aspetti che Paolo dica che dopo la venuta di Cristo regni la vita. Invece dice che siamo noi a regnare. Vivere, ha regnato la morte. Quando il primo Adamo ha smesso di regnare, la morte è arrivata. L'ultimo Adamo ha ripreso le chiavi, ha ripreso tutta l'autorità e tutta la gloria che il primo Adamo aveva perso. Ha ridato vita e vita abbondante ai suoi, e quindi siamo ritornati a regnare. Noi siamo ritornati a regnare, noi come il figliolo prodigo, come generazione, come esseri umani, come umanità, come genere umano, siamo nati in casa, siamo nati nel giardino. Ci siamo ribellati, ma Gesù dice: la Bibbia è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui è venuto a cercarci. Lui non ha fatto come il fratello maggiore del figlio prodigo, che se ne è rimasto a casa a lavorare, incurante di quello che succedeva a suo fratello. No, il nostro fratello maggiore è venuto a cercarci. Non è meraviglioso che il nostro fratello maggiore ha lasciato la casa del padre per venirci a cercare? Alleluia. E ci ha riportato a casa. E quando ci ha incontrato nel nostro peccato, nel nostro fango, lì ovunque noi eravamo, dove siamo stati trovati, lui ci ha guardato in faccia e ci ha detto: vedi che papà ti sta aspettando a casa, torna lì. Su. Gesù ci ha riportati a casa e noi siamo ritornati in una posizione di autorità. Questo è quello che realmente dice Giovanni 1,12, che erroneamente nelle nostre Bibbie è scritto che coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. In realtà quel versetto significa che quando noi crediamo in Gesù, lui ci ha restituito la nostra autorità di figli di Dio. Noi non siamo diventati figli di Dio, noi siamo ritornati a casa e abbiamo ripreso quello che avevamo perso. Non siamo mai stati creature di Dio, siamo sempre stati figli di Dio fuori casa. E Gesù è venuto per riportarci a casa, e quando siamo arrivati, così come è successo con il figlio prodigo, noi abbiamo ricevuto una veste. La cosa bella è che è il padre che ha ordinato ai suoi servi di rivestire il figlio, come per dire: per me mio figlio è sempre stato mio figlio, figlio era quando era a casa, figlio era quando era fuori, figlio è ora che è ritornato a casa. Ma io voglio che tutti sappiate che la sua immagine è stata ripristinata non davanti ai miei occhi, ma davanti ai vostri occhi. Mio figlio è sempre mio figlio, lo è sempre stato e sempre lo sarà. E questa veste sta a dimostrare il fatto che la mia dignità di nuovo lo riveste. Vorrei parlarvi della veste stasera. Vorrei parlarvi del concetto del come regnare. Dio mi ha dato delle parole profetiche. profetiche per stasera, le voglio condividere con voi, perché non si può sempre insegnare sul regnare, ma bisogna cominciare a regnare veramente. Non possiamo stare sempre sulla teoria. E quest'anno è un anno così particolare dove Dio sta sconvolgendo la vita di tante persone. Se tu permetti, se noi permettiamo lo Spirito Santo, lui veramente ci permetterà di fare cose incredibili che non abbiamo mai fatto prima. Ma devi essere pronto per abbracciare la cosa nuova che Dio ha preparato per te. Devi rinunciare alla religiosità. Devi rinunciare alla tua identità di evangelico. Una volta e per sempre. Devi smetterla di identificarti con una comunità e cominciare ad identificarti con il regno. Cristo non è venuto per farci diventare membri di una comunità, Cristo è venuto per farci diventare cittadini del regno. E finché noi penseremo da membri di comunità, è anche una brutta parola, noi continueremo ad avere una mentalità da sé. La Bibbia dice che noi siamo ambasciatori. La Bibbia dice che noi non siamo più servi, non siamo figli. Siamo, se siamo figli, siamo eredi. Se siamo eredi, siamo pure eredi. Abbiamo la stessa dignità di Cristo. Abbiamo la stessa autorità di Cristo. Noi continuiamo a cantare, a pensare, oh, se solo potessi toccare il lembo della sua veste. No, la Bibbia dice rivestiti di Cristo. Rivestiti di Cristo. Tu sei luce del mondo e tu sei sale della terra. E Dio vuole che tu splenda e che tu dia sapore, non in comunità. Il lievito, se rimane dentro la busta, non serve né al cielo né alla terra. Noi non siamo chiamati a splendere in comunità, noi siamo chiamati a splendere nel tempo. Per favore fatevi un cielo di vita. Il lievito, Gesù ha paragonato il regno di Dio al lievito. Quando il regno di Dio è simile al lievito che una donna prende e lo impasta con la farina, finché tutta la pasta non sia lievitata. La religione ti spinge a uscire fuori dal mondo. Il regno di Dio ti dice, tu non puoi abbandonare il mondo. La religione ti spinge ad abbandonare le nazioni. Gesù ti dice, tu devi andare alle nazioni e discepolarle nel mio nome. La religione ti spinge a rimanere nella luce. Il regno di Dio ti spinge a splendere nelle tenebre. Se vogliamo una vita comoda, non possiamo abbracciare la cultura del regno di Dio. C'è una storia straordinaria. Voglio leggerla insieme a voi, chiaramente non tutta quanta. Andiamo a leggere dalla Genesi al capitolo 37. Tutti quanti noi conosciamo la storia di Giuseppe. Eh? Come conosciamo questa storia? Giuseppe che è stato venduto dai suoi fratelli. Ok? In realtà con questo titolo abbiamo già interpretato male la vita e la storia di Giuseppe, perché il fattore principale della vita di Giuseppe non è che è stato venduto dai suoi fratelli, ma che Dio aveva un piano per la sua vita, che Dio aveva un proposito. Voglio studiarlo, ci sarebbe bisogno di tempo, però cerchiamo di essere abbastanza concisi. Genesi 37, versetto 1, Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava in Grecia con i suoi fratelli. Il giovinetto stava con i figli di Bila, con i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Quando Giuseppe riferì a loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Ora, Israele amava Giuseppe più di tutti sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Cosa successe poi a Giuseppe? Voi sapete che lui ebbe dei sogni. E che cos'erano questi sogni? Guardate qua, versetto 5. Giuseppe fece un sogno, lo raccontò ai suoi fratelli. Questi lo odiarono ancora di più. Stai attento a chi racconti i tuoi sogni. Non andare in giro a raccontare le cose che Dio gli dice. Non andare in giro a raccontare tutte le parole profetiche che lo Spirito Santo ti ha dato. C'è gente che non capirà e che forse interpreterà male, perché probabilmente sarai tu il primo ad aver interpretato male quello che Dio ti ha detto. Ed egli disse loro: ditemi, prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei comuni in mezzo al campo, quando ecco il mio comune si inclinò e rimase dritto, mentre i vostri comuni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio comune. Allora uno dei suoi fratelli disse: dovrai tu regnare su di noi, dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Ed egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno, ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Ed egli lo raccontò a suo padre, ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portarono invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Sappiamo lo so. I discepoli, i fratelli di Giuseppe vanno a pascolare, il padre lo manda per capire se stavano bene oppure no. E quando lo vedono arrivare i suoi fratelli, cosa dicono? Ecco che arriva il Salvatore. Ecco che arriva il Salvatore. E cominciano a studiare qualcosa per rovinare la sua vita per sempre. E lo scopo è il motore che alimentò questo tranello, questa trappola, furono queste parole: buttiamolo giù in un pozzo e vediamo cosa sarà dei suoi sogni. Voglio che questa parola possa entrare molto forte dentro il tuo cuore e che lo Spirito Santo possa parlarti, perché Dio ha messo dentro di te il seme del regno. Dio vuole che tu regni, Dio vuole che tu domini, Dio vuole che tu abbia autorità, Dio vuole che tu usi questa autorità, Dio vuole che tu possa vivere una vita abbondante, straordinariamente eccellente nel nome di Gesù. E le circostanze attorno a te, forse le persone attorno a te stanno tramando qualche cosa, o forse stanno facendo qualche cosa, stanno dicendo qualche cosa, non ha importanza chi, non ha importanza cosa, non ha importanza come, ma la verità è che tutto attorno a te cercherà di lavorare per uccidere i tuoi sogni. E il diavolo sussurrerà al tuo orecchio: guarda cosa ti sta succedendo, vediamo ora che cosa ne è dei tuoi sogni, vediamo a chi vai a raccontare i tuoi sogni, vediamo a chi vai a raccontare tutte le parole profetiche, vediamo a chi dirai, vediamo che gioia ora hai nel cuore dopo quello che sta succedendo. Se riuscirai a continuare a credere in quella follia che hai ricevuto o che dici, che pensi di aver ricevuto, ma quei sogni erano reali e veri. Quella veste regalata da suo padre fu strappata e imbrattata nel sangue di un animale e data poi nelle mani di Israele, dicendo, i suoi figli dissero a suo padre che era stato ucciso da una bestia feroce, mentre in realtà era stato venduto. Giuseppe in maniera incredibile passa da un pozzo nel deserto ad essere venduto e poi portato alla corte di Potifar, un pezzo importante del regno del faraone. E cosa succede? Gli viene data una veste. Lui inizia ad essere un servo e la Bibbia dice Dio era con lui e lo faceva prosperare. Ora questo a me mi fa molto arrabbiare. dice a me. Io ho vissuto determinate cose come credo ognuno di voi. È mai capitato di essere malato e trovarvi a pregare per dei malati? Avere problemi economici e pregare per quelli che avevano problemi economici? Le loro situazioni cambiano, le tue no? È mai capitato? A me tante volte, o quasi sempre. Avere problematiche in familiari, lavorative, economiche, di qualunque genere, e dirti mentre davanti delle persone per le quali tu devi pregare, e la cosa più assurda sai qual è? Che Dio risponde. E tu la vai a dirti. E dici perché? Perché proprio a me? Perché le mie situazioni non cambiano e quelle degli altri sì? Mi ricordo quando mi trovavo a Palermo negli anni 90, fui licenziato dal posto di lavoro che mi dava uno stipendio straordinario, ero sposato da poco e per 5 anni ho avuto dei problemi economici incredibili. Insegnavo sulla pelle, ero responsabile della squadra dell'allenatore della comunità più grande d'Italia. Avevo una responsabilità di una riunione in casa con 40 ragazzi, ero vice direttore del team evangelistico, ero insegnante della scuola biblica e padre, marito, e lavoravo 16 ore a volte al giorno, e quando insegnavo sulla fede delle persone io a volte arrivavo in comunità che quasi mi finiva la benzina, non avevo i soldi, non avevo un euro per mettere la benzina, a volte dovevo decidere se comprare il pane o mettere la benzina nella macchina. Insegniamo sulla fede le persone ascoltavano, assorbivano, ricevevano la settimana dopo, dicevano cosa tu però sai, tu hai pregato, Dio ha risposto, e dicevo ah sì. Hai problemi a volte con tua moglie e ti arrivano tutte le consulenze matrimoniali, proprio in quel periodo. Grazie fratello, grazie a Dio, guarda quando tu ci hai dato quel consiglio, del nostro matrimonio è andato a gonfie vele. Sì. E Giuseppe prosperava. E un giorno la moglie di Potifar gli mette gli occhi addosso. Giuseppe dovrebbe sarà stato sicuramente un bel ragazzo. No. Per darmi coraggio per tuo marito gli mette gli occhi addosso, vedi che è un bel ragazzo, gli fa la corte, gli fa la corte, si dice a Palermo non c'è un bravo caffè, non c'è un bravo caffè, e viene a letto con me, e a un certo punto lei, come si suole dire, si aggrappa a Giuseppe. Giuseppe scappa e cos'è che succede? Gli rimane la veste, sorella. Gli si strappa la veste. Gli si strappa la veste, gli rimane un pezzo di veste, ma diciamola così. E ancora questa veste che lo mette nei guai. E cosa succede? Viene incolpato, viene accusato ingiustamente e va in prigione. E cosa succede in prigione? Dio era con lui e lui diventa il responsabile della prigione. Cioè un signore ci faceva apposta. Cioè lui prosperava e Dio lo benediceva. In un momento dove lui poteva dire dove sono finiti i sogni. Noi ridiamo, scherziamo questa sera, però voglio dirti che nel mezzo della difficoltà, nel mezzo delle cose assurde che tu stai vivendo, smettila di chiedere il perché e fidati di lui. Perché c'è un piano e c'è un progetto. Quando Dio ha stabilito che tu devi essere nel palazzo del re, nessuno ti potrà mantenere dentro un pozzo. Nessuno. Sì. Dio ha stabilito che tu devi andare a regnare, nessuno ti riuscirà a tenerti dentro il carcere. Nessuno. Giuseppe prosperava. E arrivano due uomini, il cocchiere e il panettiere. Fanno dei sogni. Fanno dei sogni che non capiscono. Giuseppe li sente parlare e dice: io me ne intendo di sogni, vedi? Anche se i sogni mi hanno creato problemi, mi hanno portato qui dove sono, però almeno posso aiutare qualcuno. Allora il panettiere ha detto: tu fra tre giorni, tu fra tre giorni muori. Al cocchiere gli ha detto: tu fra tre giorni ritorni in servizio e verserai di nuovo il vino e la coppa. Dell'assurdo. Succede esattamente così. E Giuseppe dice al cocchiere: quando sarai uscito e sarai ristabilito nella tua posizione, ti prego, ricordati di me. Ci mancherebbe altro, per far scherzi. Guarda, non lo sento, mi prendo l'impegno. Esce dal carcere e si dice la Bibbia e se l'è dimenticato completamente. E passano due anni ancora. Due anni ancora. Giuseppe aveva 17 anni quando iniziano i suoi problemi. 17 anni. È arrivato a un certo punto. Il faraone fa un sogno, ripetutamente ogni notte, chiama i suoi, le persone in autorità, i sacerdoti, persone spirituali, non riescono a capire questo sogno. E il cocchiere si ricorda, Mizda, me l'hanno sfruttato. Uno che veramente sa che cosa significano i sogni, fa chiamare Giuseppe, viene portato alla presenza del re, del faraone, e Giuseppe dà esattamente l'interpretazione. Voglio leggere insieme a voi. Esatta interpretazione del sogno al faraone, e il faraone rimane sconvolto dalla saggezza di Giuseppe. Il versetto 30, leggiamo il versetto 36. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto, così il paese non morirà per la carestia. L'interpretazione del sogno di Giuseppe salvò una nazione intera, come l'Egitto, una delle nazioni più potenti al mondo in quel tempo. La rivelazione di un sogno ha salvato una nazione. E non so perché dico questo, però sento molto forte di dire questo stasera. Ci sono c'è una sapienza dei doni che Dio ha messo nella nostra vita che ci potranno portare nelle stanze dei re per salvare la nostra nazione. E in un mondo soprannaturale arriverà il momento in cui Dio introdurrà i suoi figli nelle stanze dei re per portare benedizione e salvezza per la nostra nazione. Questo succederà in Italia nel nome di Gesù. Il versetto 37: la cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari. Il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo non trovare un uomo come questi in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: noi a volte non lo apprezziamo, ma faraone era considerato come Dio, era venerato e adorato come un Dio. Giuseppe non si trovava di fronte ad un uomo potente, Giuseppe si trovava di fronte a Dio, a colui che era considerato Dio. Non esisteva un uomo più potente sulla terra dopo il faraone. lui sia la mano di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Così il faraone lo costituì su tutto il paese di Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe: il faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Zofnath-Paneah, che significa vita abbondante. E gli diede in moglie Asena, figlia di Potifera, sacerdote di On. E Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Per favore, dillo alla persona accanto a te: oh, se tu regnassi. Guardalo negli occhi e diglielo: oh, se tu regnassi. Lo Spirito Santo sussurrò alle mie orecchie questa frase e devo dirvi che ci sono rimasto molto male con la malattia, e da quel momento ho cominciato a studiare sul regno di Dio come mai prima. Oh, voglio studiare insieme a voi questi simboli, che non sono dei simboli ma sono chiaramente delle cose, era una cultura a quel tempo che veniva fatta. Ma Faraone, questa storia, se voi andate a rileggere in maniera chiara, voi vedrete esattamente la delega in autorità che Cristo ha fatto ad ognuno di noi. Le parole usate dal Faraone usa dei principi spirituali che sono gli stessi identici che Gesù ha usato verso la sua chiesa. Y hay puesto hombre ogni cosa sotto i suoi piedi. Allora, non c'è dubbio che sta parlando profeticamente di Gesù, ma Davide non sta guardando semplicemente al futuro, lui sta guardando a quello che era lo scopo della creazione, perché Genesi 2, versetti 26 e 27 descrive esattamente quello che Davide dice. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sulle fiere della terra e su tutto il creato. Che cos'è l'uomo? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio. Chi c'è sopra l'uomo? Dio. Chi c'è sotto l'uomo? Tutto questo. Se noi non rinnoviamo la nostra mente su questo insegnamento, noi continueremo a vivere da subito, mentre Dio vuole che tu regni e ti sta dicendo, oh, se tu regnassi. Il problema non sono le circostanze, il problema è qua. Qua sono le fortezze. Non andiamo a distruggere fortezze nei luoghi celesti, perché non ce n'è. Le fortezze sono qui, dice la Bibbia, nella nostra mente. Quando la mente, la tua mente dice chi ti credi di essere? Chi ti credi di essere? Tu che dici di fare, tu che dici di essere, ma chi ti credi di essere? Hai sbagliato l'altro giorno, ancora fumi, ancora guardi cose sporche, ancora ti arrabbi quando qualcuno ti supera in maniera sbagliata, per stare, chi ti credi di essere? Non sei santo, non sei puro, non sei perfetto. Ed è proprio l'ago del rinnovamento della mente dovrebbe agire. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Io ho ricevuto il dono della grazia e l'abbondanza della giustizia, e questo mi permette di regnare, non perché io sono perfetto, ma perché colui che è perfetto vive dentro di me, e colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Ora, tu ti stai chiedendo forse perché stanno succedendo tante cose che non riesci a spiegarti nella tua vita. Beh, non avrai la risposta a questa domanda stasera, perché non hai bisogno di questa risposta in questo momento. Pur di farti raggiungere lo scopo che Dio ha preparato per te, Dio permetterà qualunque cosa nella tua vita finché tu non arrivi lì dove Lui vuole. Vi ricordate la storia di Abramo quando Dio gli chiese di andarsene alla casa del padre suo? Vi ricordate? Di lasciare il parentato, la casa di suo padre, di lasciare la terra, ve lo ricordate? Cosa fece Abramo?
Ubbidì.
Ammetà. Perché lui se ne andò da Ur dei Caldei, ma si è portato suo padre e tutta la sua famiglia. Si è portato suo padre, si è portato Lot, si è portato tutti i parenti. Da Ur dei Caldei arriva a Caran. A Caran, dice la Bibbia, aspettò che suo padre morisse. E da lì Dio gli rinnovò la promessa. Ed è da lì che passarono 25 anni. Quindi è molto tempo prima che Abramo ricevette la promessa del figlio. Andò, aspettò che suo padre moriva e poi con Lot scese in quella che veniva chiamata la terra di Canaan. Dio gli aveva detto di lasciare Lot, di lasciare suo padre, cioè di isolarsi dalla sua famiglia, non sappiamo il perché. Ma quando Dio dice una cosa, lui ha ragione, evidentemente. E la Bibbia dice in Genesi al capitolo 13 che arrivato a un certo punto ci fu una discussione molto animata tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot. Sì, ebbero una discussione i pastori, sempre la stessa storia, sempre un problema di pastori. Sempre l'altro, sempre questo. No, la pecora è mia, no, la pecora è mia. E Abramo disse a Lot, separiamoci, non è possibile, ci dobbiamo separare. Cosa fece Abramo? Abramo utilizzò una difficoltà apparentemente normale per ubbidire a quella che era stata la direzione di Dio. Ora, voglio dirvi che a volte saranno delle cose nella tua vita dove Dio le userà per costringerti ad entrare nel suo piano perfetto. Abramo si separò da Lot e la Bibbia dice, e dopo che Abramo si separò da Lot, Dio disse ad Abramo, ora sali su un alto monte e guarda. E tutto quello che vedi, a nord, a sud, a est, a ovest, io lo darò a te e alla tua discendenza. Quando Abramo si fu separato da Lot, Dio disse ad Abramo, ora puoi guardare. Il nome Lot significa infatti velo. E dopo che il velo viene rimosso, noi possiamo vedere realmente. Non capiamo perché Dio ci dice certe cose, perché certe cose sono permesse nella nostra vita. Voglio dirti che forse sei in una situazione perché hai fatto un errore, hai fatto uno sbaglio, stai pagando le conseguenze di quell'errore. Ma tu pensi che quando Dio ti ha fatto quella promessa, lui non sapeva quello che sarebbe successo? Sì o no? Certo che lui lo sa. Non significa che quello che hai fatto è giusto, ma significa che Dio, tuo Padre, ti dà sempre un'altra opportunità. Alleluia. E qualunque sia la strada sbagliata che tu hai intrapreso, si attiva quella funzione meravigliosa che si chiama ricalcolo. Sai perché? Perché il tuo punto di partenza è quello là, non è mai cambiato, ma anche il tuo punto di destinazione finale non è mai cambiato. E tu potrai prendere qualunque strada, quando tu te ne accorgerai, Dio dirà sempre, c'è un'altra strada che potrai prendere e ti porterà sempre all'obiettivo che è stabilito per te. Sempre, sempre, sempre. E Dio conosce tutte le scorciatoie per farti risparmiare il tempo perduto. Amen. Sempre. Giuseppe non riusciva a capire il motivo per il quale dopo due sogni gloriosi a 17 anni inizia il suo inferno. C'è un predicatore amico mio che dice sempre, quando tutti ricevono profezie da parte di Dio, tutti si rallegrano, tutti piangono di gioia, alleluia, grazie. Cioè, quando qualcuno profetizza sulla mia vita io vado in panico, perché so che da quel momento succederà esattamente tutto l'opposto. Si scatenerà qualcosa di incredibile. Ma non è sempre così, ma stiamo spiegando dei... Stiamo spiegando dei principi fondamentali. Dio ti dà delle promesse di prosperità, ti arrivano tutti i bolletti e le palate di un anno prima. Cioè, ma dove erano messi? Erano preparati. Chi ti fa una promessa di guarigione e la malattia avanza inesorabilmente. Chi ti fa una promessa di matrimonio e tu te la scozzi, tu ti lasci con il fidanzato. Ma come è possibile? Perché? Perché quando Dio comincia a parlare alla tua vita, il destino eterno di Dio comincia a farsi spazio dentro di te. E c'è uno sconvolgimento spirituale nella nostra vita. Noi entriamo nel destino eterno, entriamo nel piano di Dio e qualcosa a livello spirituale comincia a scatenarsi. Vi ricordate quando Gesù è entrato andava nella barca e disse andiamo all'altra riva? Ve lo ricordate? Cosa si è scatenato durante quel viaggio? La tempesta. La domanda è perché? L'ho fatto tante volte, avanti e indietro, avanti e indietro. Sono due tempeste particolari descritte nei Vangeli, ma quella che gli stava uccidendo Gesù che faceva? Gesù era stanco, aveva bisogno anche di dormire. Qualcuno diceva, non Gesù non dormiva. Gesù aveva un occhio aperto, un occhio chiuso. Guardava e osservava. Perché il nostro Dio non dorme e non sonnecchia. Gesù era un uomo, perfettamente uomo, aveva bisogno di mangiare, aveva bisogno di bere, aveva bisogno di dormire, aveva bisogno di andare in bagno, aveva bisogno di stare con le persone, i suoi bisogni fisiologici erano come quelli di qualunque altro essere umano. Gesù andavano a svegliare, disse, non ti interessa che noi moriamo? Gesù sgrida il vento, si calma il mare, arrivano dall'altro lato e si scopre il motivo per il quale c'era quella tempesta che non era naturale. Quando tu incominci a muoverti nelle cose impossibili di Dio, tu ti renderai conto che avrai dei problemi impossibili da affrontare. Quando tu entri in una vita soprannaturale con Dio, ti renderai conto che arriveranno dei problemi soprannaturali. Tutti quelli che ti amavano cominciano a odiarti. E tu dici, dove erano nascosti questi demoni? Succedono delle cose incredibili, sconcertanti. Perché? Perché sei su un nuovo livello. Voglio dirti nel nome di Gesù, tu devi andare a questo nuovo livello dove Dio vuole portare. Gesù finisce la tempesta e si scopre il motivo. Gesù mette il piede fuori dalla barca, lo poggia per terra. Un posseduto arriva e gli si rossa e dice, io so chi tu sei, il santo di Dio, sei tu venuto prima del tempo per tormentarci? Sì, esci fuori. Ora noi scopriamo che questo ragazzo che era posseduto diceva di dei demoni, ma non sapete la storia, Gesù li manda nei porci, no? Quindi abbiamo una domanda da porci stasera. Thank you. Signore mi maledica, andrete tutti all'inferno. Vedi? È vero o no? Qualcuno ti chiede di andare, la tua risposta è: non diamo mica più le perle ai porci. Tra i porci non ce ne sono più qua. Siamo tutti suicidati. Non è che diamo le perle a voi, ce ne andiamo. Gesù che ha fatto invece? Gesù ha dato la tua opportunità. Che bello, Gesù è meraviglioso. Lui non si comporta, quando le persone vanno contro di lui, lui non risponde con la stessa moneta. Amen? Che lui sa il motivo per il quale è venuto. Ora voi non comprendete, ma arriverà il momento in cui comprenderete. E ora che siete stati liberati dalla schiavitù dei demoni, ora la vostra mente è ricettiva. E io vi lascio qui uno strumento che predica il Vangelo a tutti quanti. Noi non comprendiamo a volte il motivo delle tempeste, è il motivo per il quale siamo stati venduti, trattati male, siamo stati messi in una prigione, dove Dio in un modo o in un altro ci ha fatto sentire sempre la sua presenza. E in un modo o in un altro lui si è sempre servito di noi, eppure certe situazioni non cambiavano. E voglio andare alla conclusione. Il faraone prese l'anello e glielo mise al dito, questo è il simbolo dell'autorità massima. Il faraone leva l'anello dal suo dito e lo mette nel dito di Giuseppe e dice: questo è il simbolo della mia autorità. Il faraone poi gli dà delle nuove vesti di lino fino e gli mette una corona d'oro. Questi abiti di lino e questa corona d'oro hanno a che fare con la nostra identità, hanno a che fare con l'eredità. E poi cosa fa? Questa è una parola, credo, profetica per qualcuno. Dio ha cambiato il... ha dato una svolta alla mia vita qualche giorno fa mentre eravamo a Roccella al ritiro di Pasqua con questa parola. Il faraone mise Giuseppe su un carro. Nel nome di Gesù, tu devi uscire da questo luogo non più con i tuoi piedi, ma su un carro. Il carro è un nuovo cammino di autorità. È un nuovo cammino di autorità dove tutti vedranno che c'è qualcosa che è successo nella tua vita. Tu devi uscire camminando in maniera diversa, essendo pienamente cosciente dell'autorità che hai ricevuto. E il faraone disse: dove tu passerai si griderà in ginocchio. Senza, se tu non aprirai la bocca, nessuno potrà muovere neanche un mignolo nel paese d'Egitto. Non ha forse detto Gesù: io vi ho dato le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo bisogno di comprendere i principi del regno, le chiavi, la potenza del regno. Lui ti ha chiamato a regnare. Lo scopo di Dio era che Giuseppe regnasse su tutto l'Egitto per conservare in vita non solo Israele, ma anche l'Egitto. E poi dice la Bibbia che il faraone gli diede un nome nuovo. Dio fa spesso queste cose. Perché? Perché nel nome c'è inserita la promessa. Vi ricordate di Abramo? A 99 anni Dio lo voglia fare e gli dice: da oggi poi non sarai più Abramo, sarai chiamato Abramo. Non sarai più chiamato padre eccesso, ma il tuo nome sarà padre di una moltitudine di nazioni. Cercate di immaginare la scena. Abramo che esce dalla tenda a 99 anni. Da oggi già iniziato. Perché Dio gli ha cambiato il nome? Perché non solo la promessa di Dio doveva essere inserita nel suo cuore e depositata nel suo cuore, ma pensate un attimo, quando gli altri lo chiamavano stavano dichiarando la promessa di Dio nella sua vita. Che lo volevano o no, dovevano dichiarare la promessa di Dio nella sua vita. E Dio non ha messo la sua promessa non solo nel suo nome, Dio gli aveva messo la promessa davanti agli occhi, diceva di giorno, quando tu alzerai, quando tu camminerai e guarderai la sabbia, così sarà la tua progenie. Di notte, quando uscirai e guarderai le stelle, contale se ci riesci, perché così sarà la tua progenie. E quando le persone ti chiameranno, ti ricorderanno della mia promessa nella tua vita. Cioè Dio ha creato tutto qualcosa attorno a lui e gli ricordava la promessa, tutta. Devi fare in modo di liberarti delle persone che sono sempre negative. Hai le promesse di Dio, scrivile nei post-it e appiccicatele pure in bagno quando sei sicuro di fare. Leggiti le promesse di Dio. Una donna che una c'era una famiglia che stava in grande difficoltà economica, un giorno qualcuno andò nella loro comunità, cominciò a insegnare loro sulla fede e a dichiarare le promesse di Dio. E diceva, scrivete le promesse, appiccicate in ogni parte della casa dove voi camminate, dovete trovare le promesse di Dio, e quando le trovate leggetele ad alta voce e ringraziate Dio perché si avvereranno. Sapete cosa ha fatto questa donna? Ha aperto il frigorifero che era vuoto e ci ha appiccicato un bel post-it lì dove dice, diceva, il mio Dio supplirà ogni mio bisogno. Assolutamente sì, nella macchina, ovunque sei, nel tuo posto di lavoro, nella scrivania, ovunque sei, nel tuo cellulare, ovunque sei, nella tua stanza, magari in casa oggi, non ha importanza. Devi mettere, devi fare in modo che le promesse di Dio siano sempre davanti a te. Il faraone che ha cambiato il nome, ti ha detto non ti chiamerai più Giuseppe, il tuo nome sarà Panea. Perché in questo nome c'è la promessa per la mia nazione. Dio ha promesso vita abbondante attraverso di te. E poi che cosa fa il faraone? Gli dà una moglie. So che è particolare quello che sto dicendo. Viene insegnato che non si possono, non, la, che cosa ha a che fare la luce con le tenebre. Non vi mettete, non vi sposate con gli infedeli. Vero? Ho scoperto una cosa, però non dite la gente, che a volte è meglio sposarsi qualcuno, sto parlando di me, sto dicendo in generale per quello che ho visto, che a volte è meglio trovare qualcuno fuori dal comune. Noi pensiamo che sia una cosa magica, se è dentro la comunità il mio matrimonio sarà felice. Non è magia. Non fraintendetemi, ok? Non sto dicendo che si può andare in giro a prendere chiunque, ma devi prendere quella persona veramente che Dio ti dà, ti mette davanti. La persona con la quale tu devi essere. Innamorato alla follia. So che è rischioso quello che ti ho detto, ma è anche rischioso il contrario, quello che hanno visto. Far parte della stessa religione non è una garanzia. Non è una garanzia. A volte è proprio lì il problema. Faraone diede una moglie a Giuseppe. Sapete chi era questa bimba? Era un idolatra per eccellenza. Era figlia del sacerdote di Or. Sacerdote di adoravano gli dèi, statue, divinità, idolatria. E Giuseppe cosa ha detto? No, 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 io sono un ebreo, per carità. Giuseppe fu felicemente sposato e ebbe figli. Da questa donna ci fu la discendenza. Lascia che sia lo Spirito Santo a guidare la tua vita, non la religione. Qualunque essa sia, non permettere a nessuno di dirti quello che devi fare o che non devi fare. Non permettere a nessuno di dirti chi devi amare o chi non devi amare. A nessuno. Perché nessuno porterà al male quest'altro. Perché Faraone gli diede una moglie? C'è un motivo. Perché Faraone ha detto, quest'uomo diventerà un uomo potente. E se è un uomo potente deve appartenere a noi. E legare un uomo con una donna della propria città, della propria cultura, significava legare un uomo alla terra. Però voglio farvi leggere una cosa che per me ha un valore straordinario. In Isaia, al capitolo 62.
Sono un siciliano, so cosa significa.
parlare con tanti siciliani che hanno lasciato la mia terra. È una delle cose più brutte che a volte vedo in giro, venendo qua a nord, andando in altre parti del mondo adesso. Non è tanto il fatto che le persone abbiano abbandonato la terra per mille motivi validi, senza problemi, ma è quello che esce dalla loro bocca. Parlando con questi siciliani, calabresi oppure pugliesi, non sento altro che parlare, che li sento maledire la terra nella quale sono nati. Odiare la terra nella quale sono nati. Questo non è giusto. Questo non è giusto. Dio ci insegna a benedire la terra. Amen. A benedire il luogo dove noi siamo nati. Perché noi siamo chiamati a fare la differenza. Noi siamo chiamati a sposare la terra. E questa terra, versetto 3, sarai una splendida corona nelle mani dell'Eterno, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Dio sta parlando di Gerusalemme, quindi una città, non di un popolo, di una città. Sta parlando della terra, non delle persone. Non sarai più chiamata abbandonata, nella tua terra sarà più detta desolazione, ma sarai chiamata la mia delizia è in lei, e la tua terra sarà chiamata maritata, perché l'Eterno trova piacere in te e la tua terra avrà uno sposo. Alleluia. La tua terra avrà uno sposo. Sapete dove saranno le nozze con l'agnello? Nella nuova Gerusalemme. Non saremo noi che andremo verso la nuova Gerusalemme, ma è la nuova Gerusalemme che scende qui. Fratelli, non siamo stati creati per il cielo, siamo stati creati per la terra, per regnare sulla terra. Noi stiamo andando da dove siamo venuti. La nostra destinazione finale è il luogo dal quale noi siamo stati creati. Noi non saremo come allegre il pollo al volare tra una nuvola e quell'altra. Che facciamo oggi? Andiamo a cantare? Che faremo in cielo? Non faremo niente in cielo. Noi non saremo in cielo, noi saremo sulla terra. Ci sono nuovi cieli e nuova terra. Il regno di Dio sulla terra. Tu devi uscire da questo luogo sul nuovo carro stasera. Nel nome di Gesù. Un nuovo carro. E quando andrai in giro le persone dovranno dire: c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso. Quando le persone ti guarderanno negli occhi e ascolteranno le tue parole e vedranno l'espressione. Forse non cambierà niente attorno a te, ma una cosa è certa, comincerai ad affrontare le cose con una nuova dimensione, con una nuova attitudine, con la motivazione del Re. Nel nome di Gesù, alzati in piedi e comincia a camminare a testa alta. Amen. Alzati in piedi, alzati in piedi. Alleluia. Mi ha fatto sentire che ci saranno delle nuove attività imprenditoriali che nasceranno. Sono qui persone che hanno avuto paura di fare dei passi importanti. Il Signore sta chiamando persone a fare delle decisioni importanti. Ci sono dei passi importanti che Dio ti chiama a fare. Dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Dobbiamo passare assolutamente dalla teoria alla pratica. Non significa che se hai un bel lavoro lo devi lasciare. No, non sto dicendo questo, ci mancherebbe altro, anzi. Ma devi cominciare a regnare nel posto dove tu sei. Se sei dipendente di qualche ditta, di un'impresa, dipendente pubblico, non ha importanza. Devi cominciare a regnare lì nel posto del Signore. Se sei un artigiano, se sei un commerciante, se sei un imprenditore, devi cominciare a regnare nel tuo posto di lavoro con i principi del regno di Dio. Tutti dovranno vedere la differenza nella tua vita. Tutti dovranno vedere se sei una persona corretta, dovranno vedere la tua gioia, dovranno vedere il tuo entusiasmo, dovranno vedere che non tratti gli altri come li trattano gli altri. E sei una persona che ama i propri dipendenti, o che ama i propri colleghi, o che ama il proprio datore di lavoro, che comincia a fare delle cose che non ha mai fatto prima. Nel momento di crisi, a volte, Dio usa questi momenti di crisi per farci fare il salto di qualità. Tutte le crisi economiche a livello mondiale hanno prodotto nuove industrie, hanno prodotto nuovi geni, hanno prodotto nuovi imprenditori, persone che volevano uscire fuori da una condizione di coma economico, sociale. La crisi ha portato le persone a inventarsi qualcosa. E forse c'è qualcuno qui che sta cercando lavoro, che è disperato a livello lavorativo e sta cercando lavoro. Forse Dio vuole farti creare qualcosa di nuovo, o vuole farti inventare qualcosa che non è mai stata prodotta prima. E Dio usa le circostanze a volte negative per farci fare quel salto di qualità che non avremmo mai fatto se fossimo stati in una situazione di agio. Alleluia. Forse Dio chiama qualcuno a partire, ad andare in un'altra città per uno scopo, per un preciso motivo che tu sai, lo Spirito Santo ha parlato nella tua vita. Forse hai paura di fare questo passo, ma lo Spirito Santo ha parlato così in maniera chiara e tu ti senti quasi pazzo perché hai pace nel fare una cosa, hai pace nel fare una pazzia del genere. Ricerca la voce di Dio, ricerca la voce di papà per la tua vita. Lui ti porterà su un nuovo carro, dove tu potrai camminare come non hai camminato prima. Lui metterà velocità nei tuoi piedi, i tuoi passi saranno veloci e saranno sicuri. I tuoi passi saranno dei passi nuovi che ti porteranno forse in territori, probabilmente in territori che non hai mai visto, che non hai mai conquistato. Ma una cosa è certa, Dio vuole che tu regni. Oh, se tu regnassi. Oh, se tu cominciassi a pensare da re, a pensare in maniera diversa, non più come un servo, ma come un ambasciatore. Alleluia. Prendi la mano della persona che ti sta accanto, dai, concludiamo stasera. Padre, io voglio pregare stasera che dalle parole passiamo ai fatti. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, io voglio decretare questo senso, che ci sono nuovi imprenditori in mezzo a noi, nuovi geni, nuovi inventori, o persone che vivranno e continuano a vivere nel loro posto di lavoro, Padre, essendo dei lavoratori eccellenti e geniali, e che potranno portare l'influenza del regno di Dio in ogni luogo dove loro sono. In ogni luogo dove essi si trovano, nel nome di Gesù, Padre, voglio pregare per un rinnovamento della mente, della nostra vita, affinché possiamo pensare in maniera diversa e quindi agire in maniera diversa. Padre, voglio pregare per tutti coloro in questo momento che stanno attraversando la prigione, che sono in un momento di crisi, che stanno attraversando un deserto, che sono in un momento dove sembra che le cose non si muovano, nonostante tu abbia fatto promesse, nonostante tu abbia mostrato cose meravigliose nella loro vita e che tu le hai confermate anche attraverso altri. Padre, io voglio pregare affinché ognuno di questi possa rimanere fermo nella posizione e vedere la grande liberazione che tu stai provvedendo per ognuno di loro. Padre, che proprio nel mezzo della carcere, nel mezzo della crisi, possa arrivare quella rivelazione che voglia fare un passo decisivo, un passo di coraggio, un balzo in avanti. Quando tutti dicono di rimanere fermi, tu dici vai avanti figlio, vai avanti figlio, e quel balzo in avanti che ti porterà in prima fila davanti a tutti quanti. Padre, io prego nel nome di Gesù che ognuno abbia la lucidità nella propria mente di poter vedere un'opportunità in questa crisi, di vedere un'opportunità in questa prigione, di vedere una opportunità meravigliosa in questo momento difficile. Per questo voglio ringraziarti, voglio pregare che tu apri i nostri occhi e che possiamo vedere tutto quello che tu hai preparato per noi, affinché possiamo vivere, applicare il regno di Dio, tutto quello che abbiamo imparato nella vita quotidiana. Per questo ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento. Grazie Padre, grazie per quando sarà la prossima volta, ancora non sappiamo quando, guida le nostre vite, guida le nostre scelte.